E oggi con noi c'è Alessandro De Bon, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Alessandro De Bon, quindi siamo a Bologna e che Bologna sia la città delle due torri lo sa un po' chiunque, Alessandro, sono il suo simbolo insieme potremmo dire ai tortellini e alle tagliatelle, ma che le torri a Bologna in realtà siano 28 e in passato addirittura 94 forse lo sanno in pochi. Allora, a raccontare, spifferare numeri e storie di oltre 10 secoli ci ha pensato un giornalista e scrittore bolognese. È così, Alessandro?
Esatto, diciamo che a fine 2017 Andrea Maloscini, che è appunto un giornalista e scrittore bolognese, ci ha fatto un regalo, un preziosissimo libro, Le Torri di Bologna, appunto, che ci ricorda che sì, le due torri, proprio le due torri sono loro, l'Asinelli e la Garisenda, alta e slanciata la prima, tozza e pendente la seconda. Attorno a loro però, appunto, Maloscini ci ricorda e ci racconta che le sorelle minori sono e soprattutto erano davvero tante. Quelle ancora in piedi, come dicevi tu, benché in larga parte ridimensionate nel corso dei secoli, sono proprio 28, ma in passato addirittura abbiamo sfiorato il centinaio. La prima a spuntare in una Bologna di 10 secoli fa, era il 975, fu Torre Rodoaldi, l'ultima nel 1257, la Galluzzi. Nel mezzo, in questi 300 anni scarsi, c'è stata una vera e propria sfida verso il cielo a Bologna.
Alessandro, perché così tante torri in una città il cui centro, lo sappiamo, comunque non è grandissimo, non è vastissimo?
Allora, l'Asinelli e la Garisenda e le altre primissime torri pare fossero pubbliche, quindi costruite a difesa della città e diciamo per questioni di avvistamento. Poi però siamo nel basso medioevo, tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, quando Bologna diventa un libro comune, la torre diventa una questione privata, quindi una sfida tra potenze cittadini. Tra cittadine, scusate, tra famiglie e tra cognomi. Possiamo definirla un'arma architettonica per la guerra secolare tra impero e chiesa, tra Guelfi e Ghibellini. Dal 1120 si scatena proprio la costruzione di torri che crescono come funghi, si rincorrono a vicenda fino a, appunto, a sfiorare il centinaio. Una corsa che finisce circa nel 1300, quando non ne spuntano più di nuove, come abbiamo detto prima, e le vecchie invece iniziano ad essere abbattute, mozzate o convertite. Quindi da quel centinaio si torna alle 28 di oggi, in queste 28 sono comprese campanili, i cosiddetti torresotti e le case torre.
Alessandro, oggi vediamo spuntare torri e grattacieli come funghi in diverse località del mondo in tempi davvero brevissimi, ma che cosa voleva dire costruirsi una torre nel 1100? Ce lo puoi raccontare?
Andrea Malossini ha ricostruito anche questo, una torre media di 60 metri richiedeva 500.000 giornate di lavoro di un operaio, 650.000 mattoni, 900 tonnellate di calce e 2.000 di legno, il tutto per un costo di 400 lire, che aggiornati al 2018 fanno all'incirca 70.000 franchi, che se ci pensiamo è indubbiamente poco, ci stiamo passando, appunto, parlando di grattacieli dell'epoca, no? In realtà questo è dovuto al fatto che una volta la manodopera era veramente pagata a livelli quasi di schiavitù, tanto che un calcolo curioso è quello che ci racconta che oggi per realizzare la stessa identica cosa solo di manodopera se ne andrebbero circa 100 milioni di franchi. E altra testimonianza è che una delle torri che è stata appena restaurata, si chiama Torre Uguzzoni, che è alta 35 metri, quindi la metà, è stata messa in vendita proprio in questo periodo a 3 milioni e mezzo. Quindi le cifre, insomma, cambiano nei secoli anche per il valore che ha assunto
Eh sì.
il lavoro nei secoli.
Decisamente. Allora, noi facevamo accenno ai grattacieli, ma che cosa fa di un edificio alto una torre?
Allora, diciamo che i parametri sono pochi ma ben precisi. Deve essere almeno alta 30 metri. I muri alla base devono essere spessi almeno 1,5 metri e quella stessa base deve avere i lati di 8 metri. Da qui in avanti si parla di torre, da qui indietro, quindi base più piccole, altezze più ridotte o muri meno spessi, si parla appunto di torresotto, di case torre o di altre costruzioni.
Dunque, delle 100 originarie, come dicevamo, e le 28 attuali, restano comunque due celebrità, Asinelli e Garisenda.
Sì, al di là della posizione che hanno, sono proprio in cima a Viarizzoli, a comandare Bologna dall'alto. L'Asinelli rimane comunque con 97,2 metri la torre medievale più alta d'Italia, e la Garisenda, che gli è proprio al fianco, con i suoi 4 gradi di pendenza, è invece la più storta, cioè batte addirittura la torre di Pisa, benché spesso si citi lei come la torre storta per antonomasia. L'Asinelli inoltre, che come molte, i nomi sono dovuti alle famiglie che o l'hanno costruita o l'hanno acquistata e poi detenuta per centinaia d'anni. L'Asinelli, pensate che in 9 secoli di vita ha resistito a 2 incendi, di cui uno veramente quasi letale per lei, 2 fulmini, una cannonata, una bomba degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale e 4 terremoti. Nonostante questo, oggi, se se ne ha la voglia, grazie anche a preziosi lavori di restauro, con 498 gradini la si può scalare fino in cima tutti i giorni.
È però un'esperienza sicuramente da fare, e chissà, magari qualche nostro ascoltatore all'ascolto decide proprio ora di recarsi a Bologna per il fine settimana. Ma prima di salutarci, Alessandro, possiamo raccontare la funzione di queste torri? Erano soltanto case, che funzione avevano?
Nei secoli ovviamente le funzioni sono state molte, ce ne sono alcune che ai piedi avevano una bottega e ancora oggi lì una bottega c'è. Diciamo che spesso d'altronde la torre è proprio simbolo anche nelle favole di prigionia. Anche qui in questo caso le torri sono state prigione, sia l'Asinelli e la Prendiparte, che oggi all'interno ha un bed and breakfast considerato tra l'altro dalla Lonely Planet uno dei 3 più belli al mondo. In quella torre, la torre Prendiparte, furono rinchiusi Luigi Bernardi per aver raccolto castagne in un terreno della chiesa, Angelo Rizzoli per aver ingravidato 2 suore e François Vial per aver rubato una tabacchiera e un orologio durante la processione di San Luca. Quindi proprio punizioni molto molto quotidiane. Tra l'altro di quest'ultimo, di François Vial e dei suoi giorni di prigionia, c'è ancora traccia oggi all'interno della torre, con un'iscrizione che ha fatto lui prigioniero: misera condizione di chi vien qua dentro sepolcro dei viventi.
Andrea Malossini.
Ci ha voluto raccontare.
Andrea Malossini ha pubblicato dunque questo bel libro, Le Torri di Bologna, di cui ci ha parlato Alessandro De Bon, sicuramente uno spunto storico interessante che ci aiuta a scoprire la città anche sotto un altro punto di vista. Grazie mille per avercelo segnalato e per avercene parlato. Alla prossima.
A voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.